Jukebox 900.
Buonasera a tutti, bentrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone. Questa sera abbiamo un nuovo ospite per quanto riguarda la nostra trasmissione che saluto subito, si tratta di Saul Beretta. Buonasera Saul, bentrovato.
Buonasera a tutti.
Un piacere averti con noi. Questa sera l'argomento è del tutto particolare perché ruota attorno a una figura che magari non tutti conoscono, si chiama Etty Hillesum e si tratta di una scrittrice olandese, una scrittrice che è vissuta tra il 1914 e il 1943 quando purtroppo è stata uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz. Ed è una storia del tutto particolare anche perché, nonostante lei sia una scrittrice, c'è un legame con la musica che è molto forte. Voglio prima di tutto però presentarti brevemente ai nostri ascoltatori, Saul. Tu sei il direttore creativo di Musica Morfosi, che è un'associazione che svolge la sua attività soprattutto in Brianza, ma non solamente. Hai avuto già diverse collaborazioni con il LAC di Lugano. Sei produttore artistico, autore, promotore e, se vogliamo, anche che agitatore di iniziative musicali davvero belle, interessanti e singolari. E nel 1998, insieme a tua sorella Gemma, hai cominciato questo viaggio di esplorazione nei diari di questo personaggio. Quindi ti chiedo, qual è stato il là che ti ha dato l'ispirazione per partire con questa ricerca e raccontaci soprattutto chi è Etty Hillesum?
La storia è proprio personale, nel senso che la mia carriera di agitatore di insolite iniziative musicali parte in quegli anni 96, quando facevamo una stagione di concerti che si chiamava La Colazione Concerto. E a darmi questo stimolo fu mia sorella. Io ero un giovane pianista fresco di diploma e mia sorella mi stimolò a stare in rapporto con la comunità e quindi a fare dei concerti che parlassero a un pubblico più vasto di quello della cerchia che abitualmente frequenta i luoghi della cultura. E quindi eravamo a Seveso in un piccolo villino e in uno di questi appuntamenti ci avvicinò una signora che ci disse: ma mi avete ricordato il fratello e sorella Etty Hillesum e Misha Hillesum, due ebrei olandesi morti ad Auschwitz. Lui era un grande pianista, lei una scrittrice, ha lasciato un diario bellissimo. Erano poche parole quelle che ci lasciarono quella mattina. E Gemma è partita subito con un suo personale trip di andare a indagare il rapporto tra questo fratello e sorella di cui si parlava, di cui non conoscevamo nulla. Le nostre due vite di fratello e sorella, benché io abbia anche un'altra sorella, hanno un legame molto, molto stretto. Ci diciamo sempre che viene da altre vite precedenti. E così siamo andati a leggere i diari. Era pubblicato da Delphi solo un diario, che era una parte di un diario di Etty Hillesum, e tutto il resto della mole delle lettere lasciate, lettere diari, non era ancora tradotta. Etty Hillesum è una giovane donna che della Amsterdam del 42-43 inizia a scrivere un diario. Il diario nasce come un momento di riflessione personale e terapeutica e viene, diciamo così, ispirato dal terapeuta a cui la giovane ebrea non praticante si affida per una cura psicoterapica, diciamo così, che è Julius Peer, che la invita a scrivere. Senza entrare nei dettagli, perché in questi anni poi Etty è diventata anche abbastanza famosa per la potenza del linguaggio che scrive, non soltanto per l'afflato religioso, ma soprattutto per l'afflato alla vita, perché Etty decide di non parlare degli orrori che sta vivendo, che il suo popolo sta vivendo, ma decide di parlare delle cose belle, del cielo alto sopra di lei. E raccontando il cielo alto sopra di lei, le aspirazioni di una giovane donna che vive la sua maturità, a quell'epoca lei del 14, quindi la sua maturità di donna, quindi nel piacere degli amori, nel piacere delle letture, della scoperta di sé in rapporto con gli altri, racconta un pezzo di vita europea preziosissimo, perché si concentra proprio sulla vita, quello che germoglia e continua a germogliare negli ebrei assediati dalle leggi razziali fino all'ultimo momento, fino alla partenza per Westerbork, che era lo campo di smistamento, e poi per Auschwitz. E nel raccontare questo meraviglioso spaccato di vita europea, di vita personale che si riflette nella vita europea, viene fuori quella che era la vita degli ebrei, pian piano che il cielo si restringe sopra di loro, un cielo sempre più stretto, sempre più opprimente, ma in questo cielo più opprimente c'è sempre una ragione per vivere e per dire che la vita è bella. E in questo racconto che Etty fa, quotidiano, profondo, divertente, ironico, spirituale, appare il fratello, tutta la famiglia appare ovviamente, ma appare una relazione forte con questo fratello, che era un promettente pianista, che aveva già suonato con Serge Gainsbourg in solo e quindi aveva una carriera probabilmente davanti a sé. E ti racconta come le leggi razziali, dopo l'invasione dell'Olanda nel 40, le leggi razziali credo fossero del 41, spingono i pianisti, i musicisti come Misha a lasciare ovviamente la scena pubblica, sono forzati, e a portarsi in casa. Questo svuotamento della scena pubblica è un drammatico esito che la musica classica contemporanea pagherà. Lo svuotarsi delle sale da concerto perché tantissimi musicisti ebrei sono costretti a lasciare, lascia un vuoto di senso nelle sale da concerto di tutta Europa. C'è chi scappa, c'è chi si rifugia, c'è chi morirà. Però il dato di fatto è che le sale, una sala come il Concertgebouw, non può più ospitare pianisti promettenti come Misha. Questo dà in parte due esiti. In parte che i Whist Concert, quindi i concerti casalinghi in casa Illesum, diventino un luogo dove non solo si suona il repertorio classico, come si sarebbe fatto al Concertgebouw, ma diventano luoghi di sperimentazione più libera. E infatti Misha si cimenta anche come compositore e probabilmente il concerto in Concertgebouw non avrebbe messo in programma due preludi da lui stesso composti, avrebbe fatto un programma forse più accademico, mentre nella libertà domestica dei pochi amici radunati intorno al pianoforte questa cosa diventa possibile. C'è un pezzo di sperimentazione che diventa interessante. D'altra parte ti racconta di una scena musicale che è duplice negli ebrei non ortodossi dell'epoca. Quindi da una parte c'è il klezmer, la musica diciamo più conviviale che vive la comunità intorno a lei, che è rappresentata dalle serate di Julius Speer, che era lo psicochirologo a cui lei si era rivolta e che raccontano invece di maggior convivialità, e dall'altra invece le serate organizza il fratello, che sono invece più vicine a quello che abbiamo in mente come concerto classico. Ecco, noi oggi indagheremo un po' più quelle, senza pensare che senz'altro c'è un connubio tra le due scene musicali, tant'è che Speer, in segno di calumet di pace, regala a Misha le variazioni su un tema di Telemann di Max Reger, un regalo prezioso sul quale Misha si mette a capofitto. In 15 giorni pare che il giovane pianista arrivasse a suonare poi le variazioni in un concerto casalingo, e quindi c'è questo legame familiare che corre tra il klezmer e la musica classica. Ed è una scena molto interessante perché Amsterdam vive all'infuori della cerchia ristretta della casa di Etty senz'altro un momento molto interessante dal punto di vista artistico, e la cosa interessante è che la guerra, lo sterminio, la morte della maggior parte dei compositori che stasera ascolteremo non ha fermato la loro musica, che è stata miracolosamente conservata come le lettere, arriva fino a noi, e quindi essere testimoni, interpreti, raccontare queste storie è come sempre preziosissimo. E questo lo facciamo, devo dire, per merito soprattutto del diario incredibile di Etty, che chi non lo conosce oggi lo può trovare tradotto in italiano in maniera integrale, diario e lettere, e sono una lettura sconvolgente sotto tanti punti di vista.
Saul Beretta, quindi noi a questo punto ci accomodiamo con la fantasia in questo salotto e proviamo ad andare insieme a esplorare alcune delle musiche che da quel salotto sono nate e si ascoltavano. Quindi da dove vorresti partire, Saul? Presentaci il primo ascolto.
Ma idealmente vi presenterei il pezzo di una donna compositrice, anzi di una compositrice, che è Rosie Wertheim, che è nata nel 1888, ha avuto una carriera internazionale strabiliante, è stata a Parigi, è stata a New York, quindi una visione molto eterogenea delle musiche dal mondo, per intenderci, e che però sfortunatamente poco prima dell'arrivo della guerra ritorna ad Amsterdam, lì vive, sopravvive nascondendosi alla guerra, ma dopo la guerra non riesce più a scrivere neanche una sola nota. Rosie Wertheim non comporrà più dopo il 45, e ho scelto la chanson numero 2 per flauto, mezzo soprano e pianoforte, perché curiosamente ha un testo di Li Tai Po, quindi Li Bai, un poeta cinese, che ci dice di quanto fosse una visione a tutto tondo sulla cultura del mondo di questa giovane compositrice. Il pezzo è tradotto in francese, quindi è cantato in francese, e ci dà l'idea di un Amsterdam insomma che comincia a soffrire.
Soir que je respire,
Abbiamo ascoltato la chanson numero 1 di Rosie Wertheim, una composizione del 1939 per flauto, mezzo soprano e pianoforte, un'edizione della Channel Classic con Franz van Ruth al pianoforte, Leonor Pameyer al flauto, Marianne Quecksilber era la voce mezzo soprano che ha interpretato questa interessantissima lirica. Saul Beretta, stiamo raccontando la vicenda di Etty e di Misha Illesum, siamo quindi nell'Amsterdam degli anni 30-40, insomma a cavallo tra il 30 e 40, per raccontare appunto la musica che nel loro salotto veniva eseguita e veniva frequentata e che rispetto alle grandi sale da concerto aveva, come ci raccontavi poco fa, il pregio di poter essere più sperimentale, più ardita in un certo senso. Quindi, se sei d'accordo, Saul, continuerei questo viaggio insieme a te.
Sì, immaginiamoci di volare ad Amsterdam il 12 ottobre 1941, siamo già nel pieno delle leggi razziali e un pianista come Misha, che è classe 1919, può suonare soltanto in casa. Invita un gruppo di amici e abbiamo trovato il programma di quella sera, cioè è rimasto nei documenti. Il programma di quella sera prevedeva l'Orgel Fantasie e Fuga di Bach, nella trascrizione di Liszt, lo Scherzo opera 31 di Chopin, due brani di Rachmaninoff che non siamo riusciti a capire quali fossero, devo dire la verità, un pezzo di Scriabin che rimane nascosto, diciamo, il foglio è cancellato quasi completamente, si legge solo la parola Scriabin, e poi il preludio, opera 1, da lui stesso composto. Dicevamo prima che non si sarebbe permesso di suonare forse il suo preludio al Concertgebouw, ma in casa fa sentire agli amici il frutto della sua penna. Per dirci quanto Misha potesse essere un pianista interessante, negli archivi sono stati miracolosamente salvati non solo alcuni programmi dei suoi Whist Concert, ma anche una registrazione storica, cioè al Klang Studio di Amsterdam tra il 35 e il 40, cioè prima dell'emanazione delle leggi razziali, Misha aveva già inciso la polacca in La maggiore, opera 40, numero 1. E questi sono i due frammenti, diciamo, che abbiamo di lui, cioè i preludi, il preludio opera 1, numero 1 e numero 2, e questa polacca in La maggiore, che invece è rimasta incisa nella sua versione. E sono questi i pezzi, Claudio, che mi piacerebbe ascoltare, magari un frammento della polacca nella registrazione storica che la Fondazione Etty Illesum ci ha mandato ancora nel 99, questo è un documento che conservo gelosamente da allora, e poi invece il preludio opera 1 nell'interpretazione di Marianne Boer, e sentiremo un Misha molto romantico, molto sicuramente attaccato all'Ottocento più che al Novecento, ma insomma un giovane pianista di quanti anni? Poco più di 20.
Abbiamo ascoltato un frammento della Polonese in La maggiore, opera 40 di Frédéric Chopin, nella registrazione che Misha Illesum aveva realizzato negli anni tra il 1935 e il 1940. Adesso invece, come ci suggerivi poco fa, Saul Beretta, ascoltiamo invece proprio la sua composizione, quindi il preludio opera 1 del 1941 con Marianne Boer al pianoforte.
Thank you.
E questa era la composizione di Michail Lesum, si trattava del preludio opera 1 che scrisse nel 1941 che qui abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Marianne Boer al pianoforte. Saul, che effetto ti fa ascoltare un pianista di questo tipo in un'interpretazione realizzata da un'altra pianista?
Ah, diciamo che sono molto legato all'interpretazione che faceva Andrea Zani negli spettacoli che abbiamo fatto negli anni 2000. Ho fatto fatica a mandarti questa versione, Claudio, ti dico la verità, perché avevo le registrazioni dei live fatti in quegli anni, che purtroppo sono registrazioni così, molto casarecce. Devo dire che ho ancora a mente fortissimo l'emozione quando la Fondazione Tillyson ci ha mandato i manoscritti di Miscia, quindi sono arrivati questi papiri fotocopiati, vergati a mano da Miscia, c'erano queste note scritte come tutti i manoscritti, difficili da interpretare, e mi ricordo il gesto di darli ad Andrea per studiarli, e poi la prima volta che lui è arrivato con tutti e due i preludi pronti. Ed è stato come tirare fuori un tesoro prezioso, perché la musica, le lettere le possono leggere tutti, ma la musica sì, la puoi leggere nello spartito, ma finché non c'è l'interprete che te la tira fuori. E quella lì è un'emozione incomparabile. A quell'epoca, che era la fine degli anni 90, ci sentivamo proprio come degli scopritori di un mondo. E poi, devo dirti anche la verità, con Gemma ci sentivamo un po' così, di essere, non parlo di reincarnazione, ma così di essere come i testimoni lontani, 50 anni, 60 anni, dalla vita di questi giovani, precocemente interrotta. E quindi dare vita o suono, perché Etia aveva già la vita nelle sue parole, mentre Miscia è comunque erano 2 righe, 5 righe, 12 righe nel quaderno della sorella. E suonare questa musica all'epoca è stato di un impatto potentissimo. Lacrime a go-go e il piacere di averlo portato così nella contemporaneità, nel convivio, perché poi questi appuntamenti che facevamo erano simili a questi Whist Concert. La colazione concerto era un gruppo di persone, 40 al massimo, che stava in un ambiente ristretto, in un piccolo circolo. Un circolo anziani, in verità era la Pietitosa a Villa d'O, cui il concerto seguiva poi un pranzo conviviale. Quindi l'idea di fare questo 50 anni dopo, riportare alla vita quello che era stato interrotto bruscamente dal conflitto, è stata potente. Nel pensare quanto la musica, quanto le relazioni, quanto il modo di stare insieme può modificare e può restituire quello anche che viene fermato dalla barbarie, come la barbarie è stata.
Saul, la notizia di questi giorni dell'intenzione di abbattere la casa di Elly Lesum, appunto, da quanto sono, e ti voglio chiedere invece la fondazione che genere di lavoro sta svolgendo adesso attorno alla sua figura?
Purtroppo la fondazione si è sciolta, quindi non so dirti qual è stata la ragione tecnicamente. Io ho firmato la petizione per non abbatterla. Siamo stati ad Amsterdam, ovviamente, nella casa di Etty, ed è un meraviglioso monumento. Trovo anche più interessante di quella di Anna Frank, perché è di una donna che con grande consapevolezza ha vissuto quel periodo. E quindi è un monumento prezioso e lo sarà sempre di più, perché il lavoro e le lettere di Etty Lesum e i suoi diari stanno crescendo come una grande bolla nel mondo come caso letterario. Non so rispondere a questa domanda e non so neanche la ragione dello scioglimento della fondazione. Forse aveva raggiunto il suo obiettivo, che era quello di diffondere i diari, e quindi si è sciolta in questa dinamica. Però spero e invito anche gli ascoltatori, le ascoltatrici in onda ad andare sui social, a guardare sui siti olandesi di Etillis, non troverete la petizione e firmate, perché è una casa troppo preziosa per essere dimenticata o abbattuta per costruire un negozio, un centro commerciale.
Saulo, torniamo alla musica e andiamo alla scoperta di un altro autore molto poco noto al grande pubblico che si chiama Leo Smith e che visse tra il 1900 e il 1943. Di chi si tratta e che genere di musica è la sua?
Allora, Leo Smith è veramente un compositore particolare, secondo me è il più interessante del gruppo che ascoltiamo stasera, sicuramente dal punto di vista compositivo. È quello che ha lasciato un'eredità maggiore, credo, anche nella musica olandese. La Fondazione Leo Smith, in questo caso, invece, ha lavorato tantissimo sull'opera di Leo Smith e l'ha pubblicata tutta. Leo Smith era un compositore di successo all'epoca, aveva girato l'Europa, era stato a Parigi, era stato in contatto con Ravel, con Stravinsky, con Honegger, con Milhaud, aveva composto musica da film per il film di Sherlock Holmes, quindi era un uomo assolutamente eclettico, e la sua musica ha un carattere quasi proto-minimalista, che io dico sì, è rimasto in traccia nell'eredità olandese, perché c'è una traccia minimalista, diciamo così, diversa dal minimalismo americano, rimasta in Olanda, ha un legame con Simeon ten Holt, che è un altro compositore contemporaneo olandese che amo molto, con Van der Aa. Ci sono delle cose che lo legano, secondo me, spiritualmente, ma anche magari di tradizione di studio della musica di Smith, che peraltro, appunto, come dicevo, è tutta edita e pubblicata. Anche se all'epoca, quando abbiamo cominciato a studiare Tillisum, anche Leo Smith era un nome dove c'erano poche righe e nessuna incisione, quindi quando arrivarono gli spartiti era come scoprire un gioiello, e credo che sia un piccolo gioiello questo divertimento per pianoforte a quattro mani. L'ho pensato qui perché abbiamo parlato della convivialità e del divertimento del fare musica insieme, e per me questo divertimento rimane l'anello di congiunzione tra le serate di Speer con, diciamo, magari la roboante musica klezmer e il divertimento legato al cibo di una serata ebraica sfiziosa, con quello delle serate più classiche di Misha. È un divertimento per pianoforte quattro mani in tre tempi, che ha dentro, a mio avviso, nelle parti serene, tutto quel cielo che Tillesum vede scorrere sopra di sé, che è azzurro, e nonostante la stella sul braccio, gli spazi della città che si restringono, gli ebrei non possono più frequentare i parchi pubblici, ad esempio. E quindi questa cosa poi in questi giorni ha così risuonato dentro di me, nel divieto di andare nei parchi, di uscire di casa, e in questa libertà che si restringe, e questa musica che è del 40, quindi è già nel pieno delle regi laziali, invece racconta di un cielo azzurro sopra la testa, e quindi la musica è un potente mezzo sia per stare nella bellezza sempre, anche quando gli orrori ci cadono addosso, e sia per, dall'altro lato, per stare in casa, per suonare il piano e divertirsi, come credo abbiano fatto fino all'ultimo i fratelli Hillesum.
Saul, quindi ascoltiamo il divertimento per piano a quattro mani nell'esecuzione di Frans van Rutte di Marius Benoist, nei movimenti di allegro ma non troppo, lento e allegro con fuoco.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Frans van Rutte e Marius Benoist al pianoforte in questo divertimento per piano a quattro mani di Leo Smith nei movimenti di Allegro ma non troppo, lento e Allegro con fuoco. Saul Beretta, stiamo raccontando la storia di Etty Hillesum e del fratello pianista Misha Hillesum. Ti voglio fare una domanda a proposito del tipo di religiosità di Etty Hillesum, che se non sbaglio è un tipo di religiosità molto aperta, che poi forse è stata malinterpretata nel corso del tempo da parte di alcune letture che sono state fatte di lei, o mi sbaglio?
Diciamo che lei era un'ebrea non ortodossa e non praticante, che come tutte le donne ebraiche era molto libera. Nel diario racconta molto bene di poliamori, di amanti, insomma di una sessualità vissuta tutto tondo, e questa non in contrasto con una ricerca religiosa veramente intensa e sincera. Io mi ricordo, adesso forse si è un po' svanita questo dibattito, ma nei primi anni 2000, quando indagavamo Etty Hillesum e traducevamo dall'olandese i diari, in certi ambienti appariva una Etty Hillesum molto solo dal punto di vista spirituale, ascetica, una Etty Hillesum che non corrispondeva alla lettura a tutto tondo delle sue parole, quindi di una carnalità e di una sessualità anche vissuta intensamente.
Ma torniamo alla musica di Leo Smith, perché so che vuoi farci ascoltare ancora un brano, che peraltro è l'ultimo della sua parabola compositiva, se non sbaglio.
Sì, questo brano è stato firmato come conclusione al 12 febbraio del 43. Leo Smith morirà a Sobibor, trasportato a Sobibor, e morirà lì al 30 aprile dello stesso anno. Quindi è sicuramente la sua ultima opera. È una bellissima sonata. Abbiamo scelto un frammento del Tempo Lento. Idealmente questo Tempo Lento si sposa, nella mia testa perlomeno, nell'Amsterdam, dei tanti suicidi delle personalità scientifiche e didattiche del tempo, quei suicidi che ti racconta nel suo diario con sgomento, cioè i suoi professori si suicidavano perché non vedevano prospettive. Questo Tempo Lento riflessivo ha questa tristezza dentro di sé, in contrasto forte anche con il divertimento che abbiamo ascoltato prima e che invece forse sta anche in un altro momento della vita di Leo Smith e delle sue prospettive di guardare il mondo.
Questo era il movimento lento dalla sonata per flauto e pianoforte di Leo Smith, una composizione del 1941. Saul Beretta, siamo giunti quasi alla fine del nostro viaggio all'interno del salotto di Etty e di Misha Illesum, ma abbiamo ancora forse il tempo per un paio di ascolti.
Sì, siamo arrivati a un pezzo molto divertente che è Rondo Brésilien di Ignace Lilien, un altro compositore di Amsterdam dell'epoca. Il pezzo è del 35, quindi siamo lontani ancora dalle leggi razziali e dall'occupazione nazista, anche se l'Europa si muove in quel senso. Può essere classificato in quella che poi verrà bollata come musica degenerata, perché combina un po' di jazz, musica sudamericana. Sentirete che non ha niente di brasiliano nella maniera più assoluta, ma per l'epoca senz'altro suonava come esotico. L'ho fatto finire dentro il salotto di Misha perché all'epoca raggiunse così un grande successo ad Amsterdam da far pensare all'editore di uscire con la hit separata. Quindi, al di là della sonata, il Rondo Brésilien veniva stampato e venduto soltanto singolarmente. E questo mi fa pensare che fosse molto diffuso nei salotti dell'epoca e quindi suonato in casa, ed è un pezzo molto divertente.
Thank you.
Il rondò brasiliano per violino e pianoforte di Ignaz Lilien, davvero molto bello e anche solare e divertente. Saul Beretta, lasciaci con un ultimo ascolto, magari potremmo tentare di uscire dal contesto classico, per così dire, per avvicinarci a un'idea più popolare.
Sì, questi giorni proprio mi è venuto in mente un pezzo che mi piacerebbe accostare al salotto di Miscia e Etti e forse dalla parte più di Julius Speer. Del resto siamo debitori a Speer dei diari di Etti, perché è stato lui a suggerirle di scriverli, e quindi mi è venuto in mente un pezzo che ho sentito proprio di recente in un meraviglioso serial televisivo Unorthodox, e quindi abbiamo parlato di ortodossia ebraica, lettura cattolica dei diari di Etti, questo pezzo potentissimo che la protagonista canta in un'audizione in una scuola di Berlino. Non vi racconto la trama o non lo spoilero per chi non ha visto il film, ma davvero lo consiglio. Mi ha fatto venire i brividi, mi ha fatto davvero emozionare ed è, mi sembra, un perfetto viatico per entrare in comunione anche con la musica tradizionale ebraica, che è così potente e radicata in una cultura che è millenaria e sicuramente un paio di millenni in più di quella nostra datata zero nel datario cattolico, ed è un pezzo tradizionale che viene cantato ai matrimoni di questa piccola comunità a cui la protagonista appartiene, una minoranza ortodossa, Satmar, e quindi è un pezzo davvero particolare, lo lanciamo così, vediamo se fa venire la pelle d'oca anche a voi dall'altra parte della radio.
Saul Beretta, grazie davvero per questo bel viaggio e per questa scoperta, per noi è stata veramente molto interessante e ci rincontriamo per un altro episodio di Jukebox 900 prossimamente con altri temi che però lasceremo scoprire come sorpresa ai nostri ascoltatori. Grazie e buona serata ancora.
È come un serial televisivo.
Alla prossima.
Alla prossima a voi, grazie Claudio.
Mi bon sia Shoishan choichim Ahavas kalu Mesois doidin Mi bon siach Shoishan choichim Ahavas kalu mesois doidim Mi bon siach shoishan choichim Ahavas kalu mesois doidim Mi Ahavas kalu mesois doidi Yevuraich esechuson Vieves hakalu Yevurach esechuson Vieves hakalu